sono le 13.
GR24, il sole 24 ore, edizione extra large.
Troppi insegnanti pagati troppo poco. L'analisi dell'OCSE sul sistema dell'istruzione italiana: bassissimo il numero di laureati, meno di Cile e Messico.
Pronti alla firma, il leader della CISL Bonanni dice sì all'accordo sull'Italia e sulla riforma dei contratti. Ci sono 2 miliardi in gioco, sbrighiamoci. Tra poco in XL l'intervista.
Al via l'incidente probatorio per la Sanitopoli abruzzese. Angelini, il principale accusatore di Del Turco, conferma tutto. Primo oro per l'Italia alle Paralimpiadi, lo ha ottenuto nel ciclismo Paolo Viganò.
Mi chiamo Linda come la mela, oppure sono Miss Roma ma tifo Lazio. Stasera inizia Miss Italia ed ecco lo stupidario dalla viva voce delle concorrenti.
Una buona giornata da Simone Spezia
e da Anna Migliorati.
E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. La scuola italiana, insegnanti mal pagati, ma anche con poche ore di lavoro. E gli studenti, quelli delle elementari, sovraccarichi di lezioni.
Dopo tanto parlare di proposte politiche per la scuola italiana, oggi a raccontarla è un rapporto, il rapporto annuale elaborato dall'OCSE. Ed ecco allora come la dipinge.
Tanti insegnanti ma pagati male, bambini della primaria a scuola per troppe ore, un tasso di abbandoni che resta il più elevato fra i 30 paesi membri, un numero di laureati che ci colloca al di sotto di Cile e Messico. Il rapporto dell'OCSE sull'istruzione è sempre atteso con grande preoccupazione fra gli addetti ai lavori e infatti la mazzata è puntualmente arrivata, anche se qualche luce, a ben guardare, si può trovare nel capitolo dedicato all'Italia del rapporto parigino Education at a Glance. Per esempio, il nostro paese, si legge, ha compiuto grandi sforzi negli ultimi anni sul rafforzamento di scuola superiore e università, per esempio grazie all'introduzione delle lauree brevi, e gli ingressi ai livelli più alti del sistema dell'istruzione hanno raggiunto le medie OCSE. Più ingressi dunque, ma resta altissimo il numero di chi poi alla laurea non ci arriva. In questo siamo purtroppo primi nella classifica OCSE. Un altro punto importante: la spesa non è il difetto principale dell'Italia, che nell'istruzione investe e come. Il vero problema dell'Italia è come vengono spesi poi i fondi elargiti dallo Stato. Prendiamo gli insegnanti, al centro peraltro di un acceso dibattito politico nel nostro paese. In Italia si spende troppo per pagare gli insegnanti, che però singolarmente vengono pagati troppo poco. I salari di quanti lavorano nella scuola primaria, solo per fare un esempio, sono al sesto posto nella media OCSE, anche se in media i nostri insegnanti svolgono 735 ore di lezione all'anno contro le 812 della media OCSE. Restiamo sulla primaria, perché se i maestri lavorano meno ore della media OCSE, i bambini stanno fra i banchi molte più ore dei loro compagni. 990 ore di lezione all'anno, oltre 100 in più rispetto alla media. Maria Piera Ceci, GR24, il sole 24 ore.
E per fare un po' di ironia, così la vede la scuola della Gelmini, la vignetta di Marassi, questa mattina sul Messaggero. Due personaggi, si parte con il maestro unico, ma presto avremo un unico alunno.
E siamo ad Alitalia. Tocca al ministro Sacconi provare a ricucire dopo lo strappo con i piloti ed è piuttosto ottimista. È così, Andrea Viali?
Sì, è così. Il governo, Simone, è al lavoro proprio in queste ore per mediare fra sindacati e compagnia aerea italiana. In giornata sono previsti una serie di contatti informali per far sì che le parti tornino appunto a sedersi attorno al tavolo della trattativa che ieri si è arenata sul contratto per la nuova Alitalia proposto dalla CAI, un contratto ritenuto inaccettabile dai sindacati, in particolare da quelli dei piloti, che ieri hanno appunto abbandonato la trattativa chiedendo un confronto separato. Il ministro del lavoro Sacconi si dice comunque ottimista, resta convinto che si possa arrivare ad un accordo nei tempi previsti, cioè entro giovedì. Ottimista è anche il segretario della CISL Bonanni, che oggi ha detto: firmeremo per la nuova Alitalia perché la priorità è salvare 20.000 lavoratori. Parole queste di Bonanni apprezzate da Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, secondo la quale la CISL si rende conto che l'alternativa a questa situazione che viene da lontano è il fallimento. Domani intanto i tecnici dei ministeri interessati al piano Alitalia si incontreranno a Bruxelles con i rappresentanti della Commissione europea per valutare le modifiche della legge Marzano fatte nelle scorse settimane dal governo per facilitare il salvataggio della nostra compagnia di bandiera, Simone.
Grazie Andrea per questi aggiornamenti, tra l'altro tra poco sentiremo qual è la posizione della CISL direttamente dalla voce di Raffaele Bonanni che abbiamo intervistato e parleremo anche di riforma del sistema contrattuale.
Veniamo ora a un altro argomento, a Pescara faccia a faccia tra Ottaviano Del Turco e il suo principale accusatore è cominciato quello che si preannuncia un lungo interrogatorio, allora sentiamo com'è andata questa mattina.
Nel secondo giorno dell'incidente probatorio l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco è apparso come al solito molto sereno, ha subito smentito di aver preso tangenti.
Angelini era convinto che il presidente della regione fosse un dio onnipotente.
Ma non era così, ha continuato Del Turco. A una domanda sull'esistenza dei cosiddetti poteri forti l'ex presidente ha risposto: esistono, basta guardare, non è difficile capire cosa è successo dal giorno del mio arresto fino ad oggi in regione. Scuro in volto, il procuratore capo di Pescara, Nicola Trifoggi, durante il suo ingresso nell'aula del Tribunale, alla domanda sul paventato intervento di poteri forti sulla Procura, ha risposto secco. Chi lo ha detto si assumerà la responsabilità. Poi al Palazzo di Giustizia ha fatto il suo ingresso il grande accusatore, Vincenzo Angelini.
Se Del Turco comincia a confessare, come fa? È un'ottima cosa.
Intanto il GIP Maria Michela Di Fine ha respinto tutte le eccezioni presentate dal Collegio dei Difensori, meno una per difetto di notifica, ed ha dato così il via all'incidente probatorio con l'audizione dell'imprenditore che sta confermando tutte le accuse. Marcello Ianni, GR24, Il Sole 24 Ore, Pescara.
Ancora cronaca, gli assalti alle caserme di Roma dopo la morte del tifoso laziale Gabriele Sandri, l'aggressione agli spettatori di sinistra, al concerto della banda Bassotti a Vilada, la progettazione di atti di violenza contro le forze dell'ordine, le tifoserie ostili alla sinistra antagonista. Per questo ed altro rischiano di finire sotto processo nella capitale 20 persone, quasi tutti estremisti di destra, 14 sono tuttora in stato di detenzione.
E parliamo allora di giustizia. Il Ministero non starebbe preparando solo un decreto per svuotare le carceri grazie al rimpatrio di alcuni immigrati e il braccialetto elettronico per i detenuti italiani. Starebbe preparando anche un provvedimento per riempire invece gli uffici giudiziari del sud e delle zone meno ambite.
Verrà discusso giovedì prossimo a Palazzo Chigi il decreto legge che prevede consistenti aumenti di stipendio, circa 2.500 euro netti in più al mese, ai magistrati che per 4 anni si impegneranno a lavorare in sedi disagiate del sud d'Italia. Sarà inoltre raddoppiato il punteggio di anzianità per ogni anno di servizio svolto. A godere di questi incentivi circa un centinaio di magistrati, ad esclusione di quelli di prima nomina. La bozza di decreto prevede uno stanziamento di 4.500.000 euro all'anno per 4 anni. Proprio qualche mese fa una riforma aveva tolto gli incentivi economici e i punti premio ai magistrati che scelgono le sedi cosiddette disagiate del sud, una decisione il cui risultato finale è stata la progressiva desertificazione di molti uffici giudiziari in Campania, Calabria e Sicilia. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore.
Una notizia che è appena arrivata, che arriva dall'osservatorio del Viminale e che riguarda il tifo violento. Stop ai tifosi ospiti per le partite Napoli-Fiorentina, Fiorentina-Bologna e Inter-Catania. Sono queste le proposte uscite appunto dalla riunione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Toccherà ora al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive prendere le decisioni. La proposta di vietare la trasferta dei tifosi catanesi a Milano, ha spiegato il rappresentante della FIGC, Antonio Di Sebastiano, ha dovuto alle difficoltà di gestione del rientro dei tifosi a Catania. Massimo livello di rischio per la partita di Coppa UEFA Napoli-Benfica prevista per il 18 settembre.
Domani a Ginevra l'esperimento che qualcuno già dice provocherà la fine del mondo. Gli scienziati del CERN avvieranno il superacceleratore che simulerà il Big Bang. Naturalmente oggi la rassicurazione del centro scientifico di Ginevra. Noi già vi anticipiamo che domani vi racconteremo in diretta che cosa accadrà.
Oh, questa sera invece si apre una delle pagine tradizionali dell'italiana, insomma un pochino come Sanremo più o meno, no?
Eh beh sì, comunque un appuntamento sicuramente dell'Italia ed è le finali per incoronare la più bella del 2008.
Insomma, vogliamo raccontarvela questa finale di Miss Italia, non potendovi mostrare le candidate a rappresentare la bellezza italiana con quella che è la caratteristica nostra, la caratteristica della radio, le loro parole, insomma, si dice che debbano essere belle e intelligenti, sulla seconda lasciamo a voi giudicare.
Salve a tutti, sono Attina Covassi, mi piacerebbe provare il parapendio per un nuovo brivido. Ciao, sono Nevinda Minan, Nevinda come la mela.
In un concorso in cui ti raccontano che non vince solo la bellezza, ma ci deve essere anche la testa, bisogna trovare una presentazione originale, valorizzare i punti forti, non importa quali siano.
Ciao a tutti, sono Eleonora Krociowski e una curiosità su di me, sono Miss Roma, ma tipo Lazio.
Ciao a tutti, sono Vanessa Presenna, ho 21 anni. Spero di avere tanti voti quanti sono i miei ricchi.
In 69 edizioni sempre la stessa storia, non c'è una delle concorrenti che non si dichiari determinata. Acqua e sapone, sincera, spontanea. Moltissime sono fidanzate e qualcuna sogna il grande amore, come Elisa Pellegrini dall'Abruzzo, 18 anni.
Ho anche la passione delle moto, infatti spero di trovare un ragazzo che abbia la moto.
E naturalmente anche la timidezza fa punteggio. Elisa Severi, toscana, 18 anni, frequenta la Gioventù Francescana e dice di aver avuto molti problemi a sfilare in costume. Insicurezza condivisa anche da Lara Menegazzo, trevigiana.
Per me è difficile essere qui, non sono abituata a stare in mezzo a flash, trucchettori e parrucchieri, anche se è iniziato come un gioco, ormai vado avanti.
Già, il gioco, tutte sono state iscritte da qualcun altro, tutte vogliono realizzare il sogno della loro mamma. E allora non resta che sperare nella sorte, come fa Giuseppina Dalise, campana.
Spero che in oltranza anche io avrò soddisfazione in questo campo. Vi mando un bacio e Dio che ce la mandi buona.
Chiara Romanello, GR24, Il Sole 24 Ore.
Prima medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Pechino. A vincerlo oggi Paolo Viganò nella prova di inseguimento LC4 di ciclismo su pista. Il ciclista piemontese ha anche stabilito il nuovo record del mondo. E oggi a Pechino ha vinto anche l'atleta paralimpico sicuramente più noto e più atteso, Oscar Pistorius, medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici nella finale dei 100 metri col tempo di 11:17.
Ci ritroviamo tra poco per parlare ancora di Alitalia, ma non solo, anche di revisione, di riforma del sistema contrattuale con l'intervista al segretario della CISL Raffaele Bonanni. A tra poco.
Le 13:15, GR Extra Large con le notizie di oggi.
Il paradosso scolastico italiano, la spesa per alunno è superiore alla media, ma sono soldi spesi male, secondo l'Ocse. Gli insegnanti sono troppi, ma pagati troppo poco.
La CISL apre su Alitalia, siamo pronti alla firma, fa sapere Bonanni, che tra poco sentiremo in un'intervista ad Extra Large. Hanno capito che l'alternativa è il fallimento, dice la Marcegaglia.
Nell'incidente probatorio per la Sanitopoli abruzzese, l'imprenditore Angelini conferma le accuse contro Del Turco.
Ci saranno basi russe in Ossetia e in Abkhazia, l'annuncio poco fa da Mosca.
Frana di fango in Cina, 34 morti, 500 dispersi.
Frodi alimentari in aumento del 15%, denunciano i NAS dei carabinieri.
Ed eccoci tornati a parlare di Alitalia e non solo, anche di riforma dei contratti. Su Alitalia, come già sentivate nella prima parte di Extra Large, c'è stata un'apertura da parte della CISL. Intanto sui contratti c'è da tener presente anche della presa di posizione del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che fa sapere che il calcolo dell'indice di inflazione, quindi uno dei temi centrali della riforma dei contratti, sarà su base triennale, con alcune depurazioni che noi proporremo. Il confronto riprenderà venerdì 12 settembre. Intanto abbiamo sentito, come vi dicevamo, il leader della CISL, il segretario della CISL, Raffaele Bonanni. Sentiamolo a partire dall'Italia nell'intervista di Paolo Piacenza.
Ma la prima condizione, che è quella essenziale, è che le aziende, gli imprenditori che sono nella cordata, non solo attraverso un gentleman agreement tra di loro, ma soprattutto come vincolo contrattuale tra chi vende le azioni e loro che l'acquistano, ci deve essere un vincolo contrattuale che non permette loro di uscirsene dall'azienda per i prossimi 5 anni. L'altro vincolo è che l'auspicabile presenza, e ci sarà immancabilmente, perché è molto appetibile il mercato del volo italiano, e in questa sfida che c'è tra i colossi, dall'Italia, il mercato del volo italiano sarà l'ago della bilancia per favorire una parte anziché l'altra, e bisogna anche mettere un vincolo contrattuale che non permette a eventuali partners che entreranno nella società, stranieri, di poter fare la scalata. E questo è importante non solo per far rimanere italiana l'azienda, che è un obiettivo che noi abbiamo perseguito sempre, per proteggere il nostro turismo e per sostenerlo, ma anche per impegnare i singoli imprenditori nella intrapresa, nel sfruttare al massimo le potenzialità del mercato del volo italiano e non pensare che magari in questa concorrenza spietata tra le altre compagnie di poter vendere le proprie azioni a un concorrente straniero per farci più soldi. Queste sono le due questioni essenziali. Poi c'è il problema della governance. Chiediamo che i lavoratori possano indicare specialisti eminenti nel consiglio di sorveglianza, non nella direzione, perché quello tocca all'amministratore delegato, al consiglio di amministrazione e devono rendere conto agli azionisti, però è un servizio pubblico anche se gestito da privati, un'osservazione da parte dei lavoratori, ma anche, penso io, i rappresentanti degli enti locali interessati, per esempio quelli che sono nell'area dell'Hub, è importante per avere trasparenza nei conti. Questo credo sia molto importante.
Ecco, questa trattativa tuttavia è complicata appunto da questa rottura di protesta, perché infatti non è una rottura della trattativa da parte dei piloti, che chiedono un tavolo separato. Qual è il suo giudizio su questa presa di posizione?
Ma io penso che questa sia l'ultima chiamata per Alitalia, che appunto l'azienda prenda il volo, positivamente prenda il volo. E allora minacciare rotture, farle, non è molto molto conducente. Deve prevalere il senso di responsabilità da parte di ciascuno e non ci sono in questo momento, non dovrebbero esserci neanche in altri momenti, situazioni che prevedano soggetti singoli di stare per conto loro o di ricattare gli altri. È importante che tutti siamo uniti per un solo obiettivo. La compagnia di bandiera va salvaguardata, l'azienda va custodita, perché se salta, saltano 20.000 posti di lavoro.
Ecco, quindi questo vuol dire che per lei il limite di giovedì a questo punto è da confermare?
Abbiamo stabilito di fare così e è giusto fare così. Tutte le convenzioni che liberamente si definiscono vanno rispettate.
Sul tema dei contratti, lei ritiene che ci sia invece il rischio di una firma separata? Cioè ritiene che la CGIL alla fine dia più importanza all'unità sindacale o il rischio di una firma separata lo vede vicino?
Ma credo che tutti i sindacati, compreso la CGIL, debba vedere da una parte l'esigenza di rassegnare alla pubblica opinione e ai lavoratori che aspettano da molti, molti anni un nuovo sistema contrattuale che sopprima quello vetusto che oramai è diventato improduttivo, incapace di generare reddito e di generare produttività delle aziende. E allora il primo obiettivo è questo. L'altro obiettivo credo che nessuno lo voglia bucare, nessuno lo voglia mancare, è quello che facendo l'accordo entro settembre si possa a quel punto spingere il governo a garantirci l'abbattimento fiscale di 3 volte rispetto a quello che paghiamo oggi sul salario di produttività. Ricordo a tutti che questa partita vale più di 2 miliardi di euro solo per il lavoro privato, quindi io non vorrei trovarmi di fronte a un Tremonti che a un certo punto dirà: io volevo tanto premiare e sostenere fiscalmente i redditi da produttività per raddoppiarli, ma siccome le parti sociali non sono state capaci di fornire un nuovo strumento contrattuale, mi dispiace tanto, quei soldi li uso per altri motivi e altre finalità. Non voglio trovarmi in questa sconveniente condizione. Sono 2 anni che sosteniamo che bisogna abbattere le tasse sul lavoro dipendente. Abbiamo questa possibilità di ottenere un abbattimento strutturale di tasse, per esempio sul salario di produttività, e io personalmente e la mia organizzazione non vuole perdere questa occasione.
Sempre parlando di secondo livello, ministro Brunetta sembra aver lanciato questo tema, ha lanciato questo tema anche per quanto riguarda il pubblico impiego. Come va impostata secondo lei la questione per quanto riguarda i dipendenti pubblici?
Ma credo che anche il sistema contrattuale pubblico dovrà confrontarsi e armonizzarsi e allinearsi a quello privato. La mia opinione, l'opinione della mia organizzazione è che una parte del salario vada correlata direttamente con la produttività, vale, e ecco perché bisogna implementare e rafforzare le occasioni di contrattazione dove si produce, in azienda. Vale per il privato, deve valere anche per il pubblico. Spero che il governo rimetta dentro la finanziaria i soldi che arbitrariamente ha sottratto per i contratti dei pubblici, e i pubblici peraltro però dovranno prendere i soldi dalla produttività, dovranno prendere i soldi sta al merito. Quindi con Brunetta c'è l'appuntamento a costruire norme esattamente come nel privato, per riuscire a far diventare il pubblico impiego più dinamico e più capace di sostenere la maggiore produttività di sistema.
Ed era Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, intervistato da Paolo Piacenza.
E c'è un altro tema che è piaciuto molto ai vignettisti oggi sui quotidiani italiani. L'8 settembre la Repubblica di Salò, le parole di Alemanno sul fascismo, le parole ieri del Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano. Sulla Repubblica, LK, i due consueti personaggi di LK, stanno riscrivendo la storia. Sì, quella con la SS maiuscola.
E poi Staino sull'Unità. Alcuni del PDL, dice la figlia di Bobo a Bobo, i due classici personaggi di Staino. La figlia di Bobo dice al padre: alcuni del PDL pensano di riprovarci con le unioni di fatto. E Bobo risponde: certo, la prima è quella tra partigiani e repubblichini.
E sul Giornale la vignetta di Crancic, i ragazzi di Salò, il titolo: Alemanno e la Russa con le mani alzate a puntare i fucili contro di loro, Veltroni e il presidente della Repubblica Napolitano.
La cronaca italiana adesso: un uomo con problemi psichiatrici sotto effetto di cocaina aggredito con un coltello due passanti e i carabinieri prima di essere bloccato. È successo questa mattina a Milano.
9.45, supermercato di Viale Zara. Danilo, il nome di fantasia, entra, un coltello in mano, da in escandescenza. Il direttore e la guardia giurata riescono ad allontanarlo. La rabbia di Danilo, 30 anni, problemi psichiatrici e cocaina in corpo, si sfoga contro due passanti in Via Veglia. Ferisce il portinaio del civico 49 con una coltellata alla gola e un ragazzo di 25 anni all'addome. Poi torna a casa, dove lo raggiungono i carabinieri. Aggredisce anche due di loro, prima di essere fermato con un colpo di pistola alla gamba dal terzo. Si trova ora all'ospedale Niguarda, dove sono ricoverati anche il portinaio e il ragazzo feriti. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore.
E ora un anniversario, l'anniversario di una scomparsa che in realtà forse non lo è.
Eccolo qua Lucio Battisti. Qualcuno dice che 10 anni fa, il 9 settembre 1998, sarebbe morto a soli 55 anni, lasciando un vuoto incolmabile, eccetera, eccetera.
In un mondo che non ci vuole più.
In realtà, come sentite, Lucio Battisti non è mai stato così vivo e vegeto. La sua voce, le sue canzoni, i suoi silenzi, i suoi dissidi con Mogol, i suoi duetti con Mina, accompagnano la nostra vita come se fosse uscito un attimo per bersi un caffè, fumarsi una sigaretta, ammesso che fumasse. Non c'è un motivo, una spiegazione. Le sue canzoni, centinaia, migliaia, forse un milione, sono tutte belle, incredibilmente belle. Anche quelle mixate, anche quelle stupide, dove c'è un leone, una gallina, non piangere salame dai capelli verde rame.
Tu chiamale se vuoi, emozioni.
Ancora adesso, quando accendiamo la radio e lo ritroviamo con quella sua voce un po' così, che qualche sapientone aveva giudicato stonata, ci viene da dire: ancora tu. Ma poi ci passa subito. Grazie di tutto, Lucio, e ogni tanto prenditi una pausa. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore.
Vi è mai capitato di trovare sui banchi dei supermercati prodotti scaduti? Potrebbe succedere anche di peggio, come per esempio trovare della mozzarella fatta col latte in polvere. Ne parleremo tra poco.
Le 13.32 minuti, GR Extra Large con le notizie di oggi.
Meno laureati che in Cile o in Messico, ecco la situazione italiana fotografata dall'Ocse, che racconta anche: gli insegnanti sono troppi, ma pagati troppo poco.
La CISL e la UIL aprono sull'Italia, siamo pronti alla firma, fa sapere Bonanni. Hanno capito che l'alternativa è il fallimento, dice la Marcegaglia, che sui contratti annuncia adeguamento all'inflazione su base triennale.
Nell'incidente probatorio per la Sanitopoli abruzzese, l'imprenditore Angelini conferma le accuse.
Ci saranno basi russe in Ossetia e Abkhazia, l'annuncio da Mosca. Secondo la procura osseta, 500 le vittime del conflitto.
Una frana di fango investe la città di Taoshi in Cina, nel nord del paese, 34 morti, centinaia di dispersi.
Frodi alimentari in aumento del 15%, denunciano i NAS dei carabinieri. Ci sono anche mozzarelle fatte con latte in polvere.
Ed è proprio a questo che dedichiamo il nostro approfondimento economico, alla contraffazione alimentare. Oggi il NAS, i NAS e la Coldiretti hanno presentato un rapporto. Francesca Malaguti, che cosa è emerso?
Dunque, dal rapporto emerge che la merce sequestrata dai carabinieri del NAS nei primi 8 mesi del 2008 vale 121 milioni di euro e fa registrare un aumento delle frodi alimentari del 15%, colpa anche dei rincari degli alimenti, che spingono sempre più produttori, soprattutto esteri, a immettere sul mercato merce a basso prezzo. Sentiamo come quantifica il fenomeno il presidente della Coldiretti, Sergio Marini.
A livello globale e internazionale voglio dare un dato: su un prodotto vero made in Italy ce ne sono 5 contraffatti o imitati nel mondo, per cui voi pensate quanto potrebbe crescere il nostro agroalimentare, la nostra economia, soltanto se riuscissimo a contrastare questo fenomeno.
Per questo è nato un accordo tra Coldiretti e NAS. L'associazione dei produttori agricoli aprirà le proprie banche dati ai carabinieri, segnalerà loro le situazioni sospette, insegnerà agli agenti come si producono gli alimenti per aiutarli a smascherare le alterazioni. Vino, formaggi, carni e olio sono questi i prodotti più a rischio. Il generale dei NAS, Saverio Cotticelli, ci ha spiegato come si fa a sofisticare l'olio. Sentiamo.
Si prende olio lampante, la parola lo dice, talmente nocivo per la salute che con un fiammifero si accende. Aggiunti con clorofille e altre sostanze, gli danno il colore più simile a quello dell'extravergine di oliva, lo addolciscono e, mi creda, noi abbiamo degli esperti assaggiatori di olio, trovano difficoltà a distinguere l'olio adulterato da quello reale.
Cambiano nel migliore dei casi le caratteristiche organolettiche, quindi il cibo sofisticato non fa bene e non è buono come l'originale, ma quel che è peggio, molti prodotti alterati sono nocivi per la salute. Difficile per il consumatore rendersi conto della truffa, ma se si hanno sospetti, raccomanda il generale, bisogna segnalarli subito ai carabinieri. Per il momento dalla Coldiretti è tutto, vi restituisco la linea.
Grazie Francesca Malaguti, notizie poco rassicuranti davvero all'ora di pranzo. Restiamo però a Roma, ci spostiamo a Palazzo Chigi, dove è in corso l'incontro tra Silvio Berlusconi e il vicepresidente americano che in questi giorni è in visita in Italia, Vincenzo Miglietta.
Sì, buongiorno. Diversi gli argomenti al centro dell'incontro, dalla crisi georgiana alla situazione in Medio Oriente, dal ruolo dell'Italia in Afghanistan e Libano alla corsa per la Casa Bianca. Di certo c'è la posizione che Dick Cheney ha già espresso ieri al Presidente della Repubblica Napolitano sulle strategie energetiche. L'invito di Washington a Roma è quello di ridurre la dipendenza energetica del nostro paese dalla Russia. In pratica, secondo l'amministrazione Bush, sarebbe il caso che l'Italia puntasse per il trasporto del gas su percorsi alternativi a quelli controllabili da Mosca. Insomma, visita è ai più alti livelli. Berlusconi è considerato uno dei partner storici di Bush. Da Palazzo Chigi, anche se non in maniera ufficiale, si è più volte fatto capire che una continuità repubblicana alla Casa Bianca sarebbe auspicabile. E da Roma è tutto.
Grazie Vincenzo per questi aggiornamenti e noi restiamo a parlare di Stati Uniti, ma prima di tutto con una vignetta, ed è una vignetta che ci riporta Europa, il quotidiano della ex Margherita, insomma adesso comunque vicino al PD, ed è una vignetta che arriva dagli Stati Uniti, riguarda Obama e il fatto che perde un po' la scena nei confronti della Palin, la candidata vicepresidente di McCain. In sostanza c'è Obama con l'aria triste in piedi e tutti i giornalisti, un gruppo enorme di giornalisti che si sposta verso una Palin tutta sorridente che sta esattamente di fronte ad Obama.
Ma proprio oggi è di nuovo Obama davvero a tornare sotto i riflettori dei media con una frase che però non sembra almeno giovargli molto, almeno per ora. Ve la facciamo ascoltare.
What I was suggesting, you're absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith, and you're absolutely right that that has not
Christian
come
faith.
My Christian faith.
È l'audio di un lapsus, l'avete sentito, è arrivato proprio alla fine. Barack Obama in un'intervista parla della sua fede come della fede musulmana e l'intervistatore lo corregge. Allora sentiamo da Michele Pignatelli, che oggi ci fa la rassegna stampa estera, come e se i giornali stranieri trattano questa vicenda.
La gaffe di Obama impazza sul web, ma non sui giornali internazionali, neppure americani, che non ne hanno in realtà traccia e si concentrano piuttosto sull'effetto Polin, la scelta della vice repubblicana di McCain. Washington Post oggi titola: per la base repubblicana la scelta della Polin è un'iniezione di energia. Così spiega il giornale i sondaggi degli ultimi giorni che danno per la prima volta McCain in vantaggio su Obama. E l'effetto colto da Le Monde in edicola ieri, che titolava McCain dopato dal fattore Polin. I giornali americani ed economici in realtà in apertura si concentrano sulla nazionalizzazione di Fannie e Freddie, i colossi dei mutui. Qualche titolo: Financial Times, mercati cauti dopo il salvataggio, mentre Wall Street Journal si concentra sulle prossime mosse della Fed che, titola, dovrebbe restare ferma dopo il salvataggio, ferma nella eventuale decisione di ritoccare i tassi di interesse, che quindi non dovrebbero cambiare. Altri titoli politici dalle prime pagine dei giornali: Herald Tribune, gli afghani ribadiscono, gli Stati Uniti hanno colpito un villaggio. Questo è il titolo di apertura e fa riferimento alla strage di civili, o la presunta strage di civili, visto che c'è un'inchiesta ancora in corso, per un raid americano il 22 agosto scorso. Un altro tema trasversale, e qui ci spostiamo sui giornali francesi, è la visita in Russia del presidente francese, presidente di turno della UE Sarkozy. Georgia, Sarkozy ottiene l'impegno russo al ritiro entro un mese. I giornali francesi poi raccontano le polemiche in Francia legate a Edvige, una sorta di schedario di massa che imbarazza il governo, una sorta di grande fratello. Dai giornali tedeschi citiamo un altro titolo che troviamo su diverse prime pagine: le scelte tormentate dell'SPD, il partito socialdemocratico. Su Deutsche Zeitung: Beck se ne va, Müntefering diventa nuovo capo dell'SPD, mentre il ministro degli esteri Steinmeier sarà il candidato cancelliere nel 2009.
Grazie dunque la rassegna stampa estera a cura di Michele Pignatelli, ma sentiamo invece cosa c'è sui giornali arabi. Con Adib Fateli.
La stampa araba dà poco risalto al video di Al-Qaeda diffuso ieri in occasione del 7° anniversario dell'11 settembre. Al-Quds Al-Arabi è l'unico giornale che dedica un titolo in prima pagina al discorso del numero 2 di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, che ha accusato l'Iran di complottare assieme ai crociati contro la nazione islamica. Lo stesso giornale rivela che il presidente dell'ANP, Abu Mazen, in vista della scadenza del suo mandato, intende sciogliere il Parlamento palestinese e prolungare il suo incarico per altri 6 mesi. Secondo fonti citate dal Sharq al-Awsat, gli Emirati Arabi vogliono dotarsi di un sofisticato sistema di difesa missilistico USA per un valore di 7 miliardi di dollari. Per paura dei terroristi, gli abitanti di una cittadina cristiana nel nord dell'Iraq hanno costituito una milizia armata e scavato un fossato intorno al loro villaggio per impedire l'ingresso delle autobombe. Il loro capo, citato da Sharq al-Awsat, spiega: «Non sapevo nemmeno usare le armi, ma ho dovuto imparare per difendere la mia gente di essere uccisa solo perché di fede cristiana».
Una notizia che arriva dalla Cina, devastata in questo periodo, almeno una parte della Cina, la parte nord, dalle piogge torrenziali. Almeno 34 persone sono morte appunto nel nord del paese a causa di uno smottamento di roccia e fango, sono 35 i feriti. Un bilancio che rischia di peggiorare, dato che i dispersi sono centinaia, si parla addirittura di 500 dispersi. La frana ha distrutto diverse case, un complesso di uffici e un mercato nella provincia mineraria dello Shaanxi. Oltre 1100 soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per cercare i superstiti in mezzo appunto alle rocce e al fango.
Torniamo in Italia, oggi 100° anniversario della nascita di Cesare Pavese, il cantore delle Langhe. Per rendere omaggio al nostro celebre scrittore piemontese, per una settimana due attori ridaranno voce alla sua opera, leggendo testi e versi nella sua campagna.
Dove son nato? Non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire: ecco cos'ero prima di nascere.
100 anni dopo la voce di Anguilla torna tra le sue colline e tra casali e vigneti l'incipit della luna e i falò riecheggerà amplificato sotto il cielo delle Langhe insieme a altri racconti e ad ogni verso della penna di Cesare Pavese. A 100 anni dalla nascita la compagnia Marco Gobetti vuole così, con una settimana di letture che dalla tenuta carretta di Piobesi d'Alba diffondano ricordi e suggestioni tra alberi e filari, rendere omaggio allo scrittore della casa in collina, i dialoghi di Leocò, Tre donne sole, Lavorare stanca, La bella estate, con cui vinse il premio Strega. Passato attraverso le prove dell'arresto e del confino durante il fascismo, Pavese modulò l'influenza degli scrittori americani sul ruolo della tecnica con la poesia dei simboli, capaci ancora oggi di rimandare a lui sotto il cielo delle Langhe. E da simboli è scandita anche la lettura di Marco Gobetti insieme a Ruggero Dondi.
Questi 20 anni di differenza fra noi due vogliono essere immagine e proiezione dei 20 anni in cui l'Anguilla, il protagonista della Luna di Falò e a carico di Pavesi, è stato via, poi è tornato e ha trovato quelle terre cambiate e non cambiate allo stesso tempo. Poi c'è l'amplificazione della voce per le colline, vuole rendere omaggio il progetto a un altro segno di cui sicuramente è immagine quell'amplificazione anche, quel radicamento che è spalancato però all'universale, che impregna tutta la sua opera. Ecco, lui cantando, come si dice, le Langhe, canta ben altro, ben oltre, scatena immagini, pensieri, sogni diversi in ognuno di noi.
Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore.
Ve lo stiamo dicendo nei titoli che arrivano annunci da Mosca che riguardano le due province separatiste georgiane, Ossetia e Abkhazia. Anche di questo e del ruolo che in tutto ciò gioca l'Ucraina ne parleremo tra poco.
Le 13:46, GR Extra Large, le notizie di oggi.
Ci saranno basi russe in Ossetia e Abkhazia, l'annuncio è arrivato da Mosca. Da oggi, fa sapere Medvedev, rapporti diplomatici con le due province separatiste della Georgia.
Il paradosso scolastico italiano, la spesa per alunno è superiore alla media, ma sono soldi spesi male, secondo l'Ocse. Gli insegnanti sono troppi, ma pagati troppo poco.
La CISL apre su Alitalia e lo fa anche la UIL. Siamo pronti alla firma, fa sapere Bonanni. Hanno capito che l'alternativa è il fallimento, dice la Marcegaglia, che sui contratti annuncia adeguamento all'inflazione su base triennale.
Una frana di fango investe la città di Taoxing, Cina, nel nord del paese. 34 morti, ma sono centinaia i dispersi.
Frodi alimentari in aumento del 15%, denuncia INAS dei carabinieri.
E cominciamo dunque dalle notizie che stanno via via arrivando da Mosca. A parlare il leader del Cremlino, Medvedev, che ha fatto annunci importanti. Oggi, ha detto innanzitutto, saranno stabiliti rapporti diplomatici tra la Russia e l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia, le due repubbliche separatiste della Georgia. Contemporaneamente saranno intraprese azioni per firmare accordi per amicizia, cooperazione e assistenza reciproci. E uno di questi accordi riguarda anche le basi militari.
Sì, quasi 8.000 unità dell'esercito russo saranno dislocate nelle repubbliche separatiste. Questo è quello che ha annunciato il ministro della difesa russo, Anatoly Serdyukov, precisando che gli uomini verranno distribuiti a Zavats, Kimvali e intorno a Sukumi. È già concordato come il contingente verrà dislocato e avrà una determinata struttura e posizione, ha detto il ministro.
Questo mentre nella stessa zona stanno arrivando 200 militari europei. Dunque, che scenari si aprono? Cominciamo con vedere quello che è lo scenario nel Caucaso con un commento di Marta Dassù.
La storia dopo la guerra di agosto nel Caucaso è questo. La Russia ci prova, contando sull'assenza temporanea dell'America, ripiegata su elezioni e salvataggi finanziari. Ci prova la Russia a ricostituire una sua sfera di influenza nell'ex impero. Una logica brezhneviana, dice qualcuno, io direi ottocentesca. E quando la Russia ci prova e l'America non c'è, il problema diventa europeo. Perché quello che Mosca vede come un ex impero è per noi un vicinato. Sono i paesi ai confini dell'Europa allargata, dove finisce l'ex impero di Mosca, rafforzato dall'arma energetica, comincia il semi-impero europeo, fatto di scambi economici e di regole democratiche. La guerra di agosto ha chiarito il problema. La Russia vuole fissare una linea. Ha già perso troppo dopo la fine della guerra fredda. Non a caso Putin ha definito la scomparsa dell'URSS il più grande disastro geopolitico del XX secolo. Per l'Europa invece la linea è mobile. Quanto più un paese si avvicina ai nostri standard, tanto più avrà legami con noi, sarà un partner strategico. E quindi eccoci qui. Nel Caucaso avviene la collisione fra un impero frustrato, quello russo, e un impero benevole ma in parte mancato, quello europeo, mentre l'impero americano è in vacanza. La Georgia è solo e soltanto un test, è l'Ucraina la vera posta in gioco, un'Ucraina spaccata in due fra filo e antirussi. Cosa vuole fare l'Europa, al di là di una missione di polizia nelle terre del Caucaso? Qual è il nostro vero interesse? Avere l'Ucraina nella NATO, cosa che per Mosca equivale a un atto di guerra, non è un nostro interesse, almeno per ora. Sarebbe il caso di spiegarlo al nuovo Presidente degli Stati Uniti, ma difendere la democrazia in Ucraina lo è. È possibile difendere la democrazia in Ucraina senza la NATO? Se l'Europa serve a qualcosa, dovrà diventare possibile.
Si gioca in Ucraina dunque la partita, come abbiamo sentito nell'analisi di Marta Dassù, e perché e quali sono gli elementi in gioco? Lo chiediamo al nostro Gigi Donelli, che è in studio con noi. Gigi.
Ma io credo che innanzitutto l'alternativa alla NATO va sempre ricordata, quella dell'Unione Europea. L'Ucraina non ambisce solamente a entrare nella NATO, ambisce a entrare nell'Unione, poco tempo fa è entrato nel WTO, quindi già organismi che sono in qualche modo prodromici rispetto a questo futuro. La NATO rappresenta oggi il progetto americano, l'Unione Europea va da sé che rappresenta un modello diverso. Certo, l'Ucraina viene definita da molti politologi in questi giorni la Georgia moltiplicata per 10. L'Unione Europea teme o si preoccupa che la Russia possa avere nuove mire su quella propaggine sudorientale del paese, in particolare che è la Crimea. Bene, la Crimea è una penisola di confine, è stato storicamente tra il mondo greco-romano e i barbari delle steppe, poi è stata la conquista, è stata la frontiera dell'Ovest per i russi nel Settecento, era il gioiello di Caterina la Grande, un patrimonio che è passato alla Russia imperiale, poi all'Unione Sovietica fino al 91, quando era il 24 agosto il Parlamento di Kiev dichiarò secessione, indipendenza, sfruttando un momento di estrema debolezza di Mosca. Forse lo ricordate, anzi senz'altro lo ricordate, i carri armati a Mosca, la fine di Gorbaciov e dell'Unione Sovietica. Ora, la storia conta molto, in Europa a maggior ragione. Mosca da anni parla di tradimento ucraino. Conta anche perché oggi la Crimea, che fu conquistata appunto da questa potenza terrestre per avere una base marittima, è il luogo dove la flotta russa ancora sventola le proprie bandiere in un territorio ucraino. Come è possibile questo? Semplicemente perché nel momento della separazione era impossibile trasferire la flotta immediatamente. Mosca ottenne un accordo che prevede la chiusura della base russa di Sebastopoli nel 2017. Accadrà, non accadrà certo. I russi da questo punto non sembrano essersi mossi molto, le costruzioni altrove non ci sono. Nel frattempo, ricordiamo, in Crimea il 50% della popolazione è di origine russa. Dunque, Sebastopoli è un perfetto casus belli. Se c'è da osservare un luogo dove preoccuparsi, ecco, quello è il posto, così come l'Ossetia e l'Abkhazia sono state sul fronte con la Georgia. Ma a questo punto entra in gioco l'Unione Europea.
Ecco,
L'Unione
Gigi,
Europea ha gli strumenti per mediare.
Ti chiediamo anche un aiuto dal punto di vista geografico, perché poi la geografia in politica conta e molto. Stanno arrivando le truppe europee in Georgia, stanno arrivando quelle russe, quanto fisicamente vicine?
Molto vicine, tanto più che stiamo parlando della stessa spiaggia, si potrebbe dire stessa spiaggia, stesso mare, il Mar Nero, la Crimea, o poco più di 150 km di territorio russo, poi l'Abkhazia, in mezzo, tra l'altro vale la pena di ricordarlo, un luogo che nei prossimi anni diventerà il cuore del grande sforzo diplomatico russo su un altro fronte, cioè la serie delle Olimpiadi invernali del 2016. Io non credo che la Russia stia approfittando così, anche sta approfittando dell'assenza americana. La Russia sta facendo anche i conti con una geopolitica di potenza che in qualche modo l'America fece negli anni 60 con Cuba. L'Ossetia e la Georgia sono all'interno della struttura e degli interessi russi. La storia dell'Ucraina è, secondo me, diversa, fondamentale di certo per osservare il cambiamento della Russia, ma anche per la capacità dell'Unione Europea di fare i conti con questo gigante che è ritornato a pretendere il suo ruolo.
Insomma, grazie Gigi, grazie, perché adesso abbiamo decisamente le idee un po' più chiare. Noi torniamo a parlare d'Italia adesso, perché come sapete vi stiamo raccontando ogni giorno una storia di pubblica amministrazione che funziona tra le 100 pubblicate sul sito dal ministro Renato Brunetta. Oggi andiamo a Napoli.
Non solo, ma la sanità. Nell'elenco delle 100 storie di eccellenza della pubblica amministrazione che il Ministero della Funzione Pubblica ha messo sul suo sito, ci sono casi di sanità, di qualità, di innovazione ed efficienza. Anche al sud, per esempio alla ASL Napoli 3, dove un progetto pilota di prevenzione del cancro al seno ha puntato sulla rete dei medici di base e ha dato risultati eccezionali. Il dottor Ferdinando Russo, responsabile di un distretto sanitario, è stato il coordinatore del progetto.
Abbiamo pensato di coinvolgere direttamente i medici di medicina generale, preparando loro già la popolazione target della loro popolazione assistita nella fascia di età 50-69 anni. Per cui abbiamo coinvolti con incontri importanti di tipo epidemiologico, approccio comunicativo, abbiamo preparato insieme un invito che loro stessi hanno consegnato alle proprie assistite, quindi abbiamo creato una sorta di empatia tra medico di medicina generale e donna. Nella media complessiva noi ci aspettavamo un risultato di adesione che andasse verso il 50-55% a fronte di un 17% iniziale, ma anche con punte molto più basse. Ci siamo trovati con un dato finale sconvolgente, superiore all'80% di adesione delle donne.
E così ora il coinvolgimento dei medici di base organizzati in team è stato esteso a tutti i distretti e non solo per la prevenzione tumorale, con risparmi importanti anche sul fronte delle terapie.
Noi abbiamo trovato parecchi carcinomi in situ. Carcinoma in situ significa un carcinoma preso al momento inizialissimo, con costi di interventi chiaramente ridottissimi rispetto a un carcinoma conclamato.
Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore.
Si è spento a 78 anni nella sua casa di El Paso. Don Haskins, leggendario allenatore di pallacanestro di college americana, è stato il primo a vincere un titolo nazionale schierando nel 1966, quelle che sentite la telecronaca proprio della partita decisiva, un quintetto di giocatori di colore, una vittoria storica che la Disney ha raccontato nel film Glory Road nel 2006, il suo ritratto nelle parole di Dan Peterson con Flavio Suardi.
Con tutto il rispetto per Haskins, grande allenatore, carico di gloria, ha vinto 700 partite, non ho niente da dire su questo, e ha fatto parte della storia. Però ci sono stati due allenatori prima di lui a fare gesti forse ancora più difficili. George Ireland da Loyola Chicago nel 62 ha portato la sua formazione con quattro titolari di colore a New Orleans nel pieno sud, non al Paso Texas, dove la sede di Texas El Paso di Don Haskins, non all'Università di Maryland, dove hanno vinto il titolo insieme, che sono città con molto meno feroce, diciamo, per quanto riguarda i tempi nella questione razziale. Il secondo è stato Babe McCarthy di Mississippi State University, una squadra tutti bianchi, legge dello Stato di Mississippi vietava gli incontri misti, ok, fra ragazzi bianchi e ragazzi di colore. Ha messo in tutto segreto la sua squadra su un aereo, accettato l'invito al torneo NCAA, volato al nord degli Stati Uniti a Michigan State, a incontrare proprio Loyola di Chicago nel 63, quindi tre anni prima di Haskins hanno fatto di più, secondo me, contro, ma storie veramente incredibili, però Haskins ha avuto il vantaggio di farlo in Final Four NCAA, vince il titolo NCAA, la televisione eccetera, gli altri due non hanno avuto questi vantaggi.
Ci saranno basi russe in Ossetia e Abkhazia, l'annuncio è arrivato da Mosca, da oggi fa sapere Medvedev ha rapporti diplomatici con due province separatiste della Georgia.
Il paradosso scolastico italiano, la spesa per alunno è superiore alla media, ma sono soldi spesi male secondo l'Ocse, gli insegnanti sono troppi ma pagati troppo poco.
La CISL apre su Alitalia, siamo pronti alla firma, fa sapere Bonanni, hanno capito che l'alternativa è il fallimento, dice la Marcegaglia, che sui contratti annuncia adeguamento all'inflazione su base triennale.
Incidente probatorio per la Sanitopoli abruzzese, l'imprenditore Angelini dice di aver ricevuto minacce di morte.
Una frana di fango investe la città di Taoshi in Cina, nel nord del paese, 34 morti e centinaia di dispersi.
Frodi alimentari in aumento del 15%, denunciano in asta dei carabinieri. Ci sono anche mozzarelle fatte con latte in polvere.
Prima di chiudere, una comunicazione. Il gruppo Sole 24 Ore comunica che Giancarlo Santalmassi lascerà la direzione di Radio 24 alla scadenza del suo contratto, il prossimo 9 ottobre. La direzione della nostra emittente verrà affidata a Gianfranco Fabi, attualmente vice direttore vicario del Sole 24 Ore, incarico che manterrà. Il gruppo Sole 24 Ore ringrazia Giancarlo Santalmassi per l'importante lavoro di sviluppo, nonché di incremento degli ascolti conseguito durante la sua direzione, e augura buon lavoro a Gianfranco Fabi.
E con questo si conclude anche oggi Extra Large, in studio Peter Bescapè, coordinamento di Maria Piera Cecci, un saluto da Anna Migliorati
e da Simone Spezia.
Non ci resta che ricordarvi che per un'assemblea sindacale la prossima edizione di GR24 andrà in onda alle 17. Buona giornata, domani.